Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Noi siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, l'evoluzione delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 857 e parleremo di inutili massacri di animali dichiarati alieni, degli orrori dell'industria casearia, ma anche delle straordinarie attitudini e capacità di alcuni animali, verso i quali, verso tutti loro, siamo chiamati a nutrire più attenzione e più empatia. La colonna sonora della puntata e anche la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni.
Mare, 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 cosa son venuto a fare se non ci sei tu? No, non voglio restarci più, no, no, no.
Novara è avvenuta nelle settimane scorse una vera e propria strage di ibis sacri. Una mattanza giustificata con la presunta estraneità al contesto locale di questi magnifici uccelli originari dell'Africa e anche con il loro numero che sarebbe eccessivo. Le immagini che documentano quanto avvenuto sono scioccanti. Si vedono gli uccelli uccisi a terra, i nidi e i pulli caduti insieme ai rami degli alberi tagliati dagli operatori. La disperazione degli attivisti, animalisti e ambientalisti che hanno tentato invano di fermare l'intervento deciso dalle autorità locali. La competenza in materia è della provincia, che ha comunque agito in sintonia con il comune di Novara. Il consigliere provinciale Giuseppe Maio, intervenendo insieme al sindaco Alessandro Canelli, ha spiegato testualmente che gli ibis sacri sono una specie invasiva che ha preso di mira la nostra area perché è ricca di verde e di risaie. Il problema, ha proseguito, è che nel centro città gli alberi fanno da ottimale luogo di nidificazione. Ma sono delle trappole, perché sotto questi animali non trovano la palude per il loro nutrimento. Accade così con le covate, che si dischiudono in contemporanea, danno vita a una battaglia interna, per cui i pulli più deboli vengono buttati a terra. E poi all'esterno ci sono altri predatori. In centro città, ha aggiunto Maio, occorre intervenire. Capiamo che le immagini possano turbare gli animi più sensibili, ma è necessario farlo. Questi volatili, ha aggiunto Maio, creano problemi anche alla biodiversità. Nei mesi scorsi abbiamo optato anche per interventi non cruenti, con l'ausilio di dissuasori, ossia bagliori e suoni, ma non è bastato. Da qui dunque sarebbe nata la necessità della mattanza. A queste affermazioni hanno replicato varie organizzazioni animaliste e ambientaliste. Ne prendiamo una per tutte, la nota diffusa da EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. La convivenza, sostiene EMPA, è sempre possibile. Basta attenersi alla scienza e al buon senso. Il disagio nei parchi di Novara, il guano, gli odori, la scarsa pulizia, è reale. Ma utilizzarlo per giustificare l'abbattimento degli ibis come unica scelta razionale è una strumentalizzazione politica e ideologica. Secondo EMPA, sebbene l'ibis sacro sia classificato come specie invasiva, La letteratura scientifica e lo stesso piano nazionale italiano ne ridimensionano l'impatto. In Italia non ci sono prove scientifiche di minacce ecologiche complessive, di danni agricoli sistematici o di rischi sanitari. I manuali europei e l'ISPRA, prosegue EMPA, prevedono soluzioni non letali, quali modifiche all'habitat, potature mirate, pulizia costante e gestione del verde. Operazioni che sicuramente richiedono più sforzo e investimenti rispetto al fucile, ma che sono efficaci. Secondo EMPA, dunque, il vero scontro è culturale. Vogliamo una città a uso esclusivo dell'uomo, dove ogni animale che secondo qualche persona disturba viene eliminato, o siamo pronti a governare seriamente la coabitazione, con gli strumenti della scienza, della tecnologia e con la manutenzione? Uccidere, conclude EMPA, non è mai stata la soluzione per un conflitto con i selvatici. Basti pensare al caso dei cinghiali. La vera politica non vende illusioni sulla pelle degli animali, non cerca un bersaglio, ma si adopera per rendere possibile la convivenza con gli animali in maniera seria, scientifica e responsabile. Abbiamo chiesto a Silvia Molè, attivista antispecista e presente a Novara durante la mattanza, un commento sulla vicenda e più in generale sulla nozione, ormai ricorrente, di specie invasiva.
L'eradicazione non è un concetto ecologico, è un concetto politico travestito da ecologia. L'ipocrisia dell'eradicazione, quando la conservazione parla il linguaggio della guerra. Nel lessico della biologia della conservazione esistono parole che sembrano innocenti soltanto perché sono state naturalizzate dall'uso tecnico. Una di queste è eradicazione. La si incontra nei piani di gestione della fauna, nei documenti istituzionali, nelle campagne per la tutela della biodiversità. A prima vista appare come un termine neutro, scientifico, persino inevitabile, ma basta fermarsi un istante a riflettere sul suo significato per coglierne tutta la violenza. Eradicare significa eliminare completamente una popolazione vivente da un territorio, significa organizzare, pianificare e portare a termine l'uccisione sistematica di individui appartenenti a una determinata specie. Eppure, quando questa operazione viene descritta con il linguaggio della conservazione, la sua brutalità sembra dissolversi dietro una cortina di tecnicismi. Nessuno parla di sterminio, nessuno parla di uccisione di massa, nessuno parla di guerra contro animali colpevoli soltanto di trovarsi nel luogo sbagliato. Si parla invece di eradicazione, come se una parola più elegante potesse cancellare la realtà materiale delle trappole, delle catture e delle uccisioni. Alla base di questa retorica vi è una distinzione che raramente viene messa in discussione, quella tra specie native e specie aliene. Le prime sarebbero depositarie di una sorta di legittimità ontologica, le seconde rappresenterebbero un'anomalia da correggere. Ma chi stabilisce questo confine? E soprattutto, perché la sua violazione dovrebbe giustificare la morte di migliaia di individui? La categoria di alieno non descrive una colpa biologica. Nella stragrande maggioranza dei casi sono stati gli esseri umani a trasportare organismi fuori dai loro areali originari, deliberatamente o accidentalmente. Successivamente, gli stessi esseri umani dichiarano quegli organismi indesiderabili e autorizzano campagne di uccisione nei loro confronti. E le migrazioni, gli spostamenti, gli attraversamenti esistono anche tra non umani. Si tratta di un paradosso morale enorme, La specie responsabile dello spostamento assume contemporaneamente il ruolo di giudice e di boia. Dietro il concetto di eradicazione si nasconde inoltre una concezione profondamente specista della natura. Il valore morale degli individui viene subordinato all'appartenenza a una categoria ecologica. Un animale non conta per ciò che è, per la sua capacità di soffrire, per il suo interesse a vivere, ma per il passaporto biogeografico che gli attribuiamo. Se appartiene alla specie giusta, la sua vita merita protezione. Se appartiene alla specie sbagliata, la sua eliminazione viene trasformata in un obiettivo di interesse pubblico. Quando gli umani diventano specie invasiva rispetto ad altre, la stessa espressione lotta alle specie invasive rivela una visione militarizzata dell'ecologia. La natura viene rappresentata come un territorio nazionale da difendere, con confini da presidiare e nemici da respingere. Gli animali diventano invasori, occupanti, minacce esistenziali, un vocabolario che richiama più facilmente la geopolitica che la biologia. Questa narrativa produce un effetto ideologico potente, trasforma la violenza in responsabilità, l'uccisione in gestione, lo sterminio in cura. Chi mette in discussione tali pratiche viene spesso accusato di sentimentalismo, come se la sensibilità verso la sofferenza degli individui fosse un ostacolo alla razionalità, anziché una questione etica e politica fondamentale. Ciò non significa negare l'esistenza di squilibri ecologici o minimizzare gli impatti che alcune specie possono avere sugli ecosistemi o su altri individui. Significa però rifiutare l'idea che l'uccisione debba essere considerata automaticamente la soluzione legittima o l'unica soluzione. Significa interrogarsi sui presupposti morali di una conservazione che protegge alcune vite sacrificandone altre. Forse il problema più profondo è che il termine eradicazione ci permette di non vedere ciò che stiamo facendo. È una parola che anestetizza, un eufemismo che trasforma la morte di individui concreti in una procedura amministrativa, un dispositivo linguistico che rende invisibile la violenza. Molte campagne di eradicazione sembrano presupporre l'esistenza di una natura originaria, pura e stabile da restaurare. Ma gli ecosistemi sono sempre stati dinamici, attraversati da migrazioni, estinzioni, espansioni e contaminazioni. L'idea di riportare un territorio a uno stato autentico può apparire da questa prospettiva più come una fantasia culturale che come un obiettivo scientificamente neutrale. Finché continueremo a parlare di eradicazione senza riconoscerne il contenuto morale e politico, continueremo a raccontarci che stiamo semplicemente gestendo la natura. In realtà stiamo decidendo quali vite meritano di esistere e quali possono essere cancellate. E questa non è una decisione tecnica, è una decisione politica, etica e profondamente ideologica. Termini come eradicazione, controllo, gestione, contenimento e specie invasiva funzionano come eufemismi burocratici che trasformano un atto di violenza in una pratica amministrativa, ricordando che i movimenti di liberazione quasi sempre precedono la scienza.
Lo sai anche tu, questa è la tua vita, e anche se fa male, non rinunciare a darle il senso che cerca l'armonia, continua a respirare l'odore del mare. Continua a respirare l'odore del mare. Lo sai anche tu.
Si sa tutto, quasi tutto, dell'orrore degli allevamenti e dei mattatoi. Istituzioni totali volte all'annientamento non solo della vita, ma della stessa dignità della vita. Si sa tutto o quasi tutto un po' per immaginazione. Non è difficile immaginare l'inferno di un allevamento intensivo o la perversione di un mattatoio. E un po' perché si sono moltiplicate negli anni le testimonianze dall'interno e le investigazioni dei gruppi animalisti. Investigazioni che non cessano, nella speranza che sapere e vedere la non vita degli animali in queste istituzioni scuota i consumatori, le tante persone, la stragrande maggioranza della popolazione, che non si curano di che cosa sta dietro le loro abitudini alimentari. Una nuova investigazione, dunque, è quella compiuta in Germania da Animal Equality e diffusa in Italia. Un'investigazione svolta all'interno della locale industria casearia. In particolare, fra 2024 e 2025, alcuni attivisti sotto copertura hanno documentato ciò che avveniva nell'allevamento per la produzione di latte Osterhof a Butzow, in Germania appunto, dove si produce la maggiore quantità di latte a livello europeo. L'inchiesta, denominata Il vero costo del latte, documenta violenze sugli animali, mostra personale non adeguatamente formato, evidenzia carenze igieniche e inquadra numerosi animali morti. Esperti veterinari indipendenti hanno analizzato e valutato il materiale. Molti comportamenti documentati, a loro avviso, violano la legge sul benessere degli animali. La proprietaria dello stabilimento, Fania Meiners, in passato si era presentata ai media come una persona particolarmente attenta al benessere degli animali, ma l'inchiesta di Animal Equality rivela una realtà ben diversa. I filmati mostrano dipendenti che usano la forza bruta contro le mucche. Animali incapaci di reggersi in piedi vengono sottoposti a scosse elettriche. Un dipendente è stato ripreso mentre pugnalava gli animali alle zampe con un coltello per costringerli a muoversi. «Odio le mucche», ha ammesso un altro dipendente, ripreso ripetutamente mentre colpiva e prendeva a calci gli animali. Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia, che ha diffuso l'inchiesta, ha detto che le nostre riprese rivelano cosa accade realmente dietro le quinte dell'industria lattero-casearia e cosa viene solitamente nascosto al pubblico, cioè dolore, sofferenza, violenza e morte. Questo è il vero costo dell'industria lattiero-casearia. È noto che il consumo di latte e formaggi è ciò che più differenzia il vegetarismo dal veganismo. Donald Watson, fondatore nel 1944 della Vegan Society, lasciò la Vegetarian Society, una istituzione britannica ben conosciuta, proprio per una disputa sull'industria casearia, che si basa evidentemente sullo sfruttamento animale. Watson, inventando la parola vegan, prese le prime tre e le ultime due lettere della parola vegetarian e disse che si trattava, metaforicamente, dell'inizio e della fine del vegetarismo. In realtà le due scelte alimentari oggi convivono, mentre persiste un'industria casearia che non smette di opprimere e sfruttare animali in modo strutturale all'interno di una filiera contigua a quella di produzione della carne. Non c'è latte senza sfruttamento.
Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente per paura di affogare.
Quest'estate ce ne andremo al mare, con la voglia pazza di remare, fare un po' di bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni.
Le danze di coppia rappresentano uno degli esempi più sofisticati di comunicazione reciproca nel mondo animale. Abbiamo trovato nella pagina della Scienza un interessante articolo che ci racconta di uno studio molto particolare che è stato fatto sulle coppie di gru, in particolare sulle danze di coppia delle gru della Manciuria, che sembrano seguire regole precise di sequenza e sincronizzazione, che si basano su una comunicazione reciproca in cui ciascun partner modifica i propri movimenti in risposta all'altro. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Animal Behavior da ricercatori della Graduate University for Advanced Studies Sock and Dye, che ha analizzato nel dettaglio le interazioni tra coppie selvatiche di gru dalla corona rossa osservate a Kushiro nell'isola giapponese di Hokkaido. Molte specie eseguono segnali coordinati attraverso repertori complessi di movimento, ma finora la maggior parte degli studi aveva analizzato i comportamenti dei singoli individui separatamente, trascurando l'interazione tra i due partner. I ricercatori hanno studiato 21 coppie di gru della Manciuria durante le esibizioni riproduttive che possono durare fino a 3 minuti. Per ciascun maschio e femmina sono stati registrati ordine, durata e successione dei movimenti, utilizzando diversi metodi statistici per analizzare le interazioni reciproche tra i comportamenti. L'analisi di 99 danze di coppia ha identificato 3 elementi comportamentali ricorrenti: il bill stub, il bow e l'arch, che caratterizzano la struttura delle sequenze e le combinazioni dei movimenti. Secondo gli autori, questo indica che la danza non è casuale, ma segue regole precise di organizzazione. Lo studio mostra inoltre che la tempistica dei movimenti gioca un ruolo fondamentale. In molti casi il comportamento di un individuo veniva determinato direttamente dall'azione compiuta poco prima dal partner, evidenziando una forte coordinazione temporale tra i due membri della coppia. Gli autori sottolineano che le gru sembrano danzare reagendo costantemente ai segnali reciproci, costruendo una forma di comunicazione condivisa che emerge solo considerando la coppia come una singola unità comportamentale. I ricercatori hanno anche individuato alcune differenze tra maschi e femmine durante le danze. I maschi tendono a danzare più a lungo, mentre le femmine sembrano guidare più spesso la scelta dei movimenti e delle sequenze della performance. Secondo il team, i risultati aprono nuove prospettive per lo studio di segnali reciproci nel comportamento animale. Gli animali costruiscono segnali complessi attraverso l'interazione reciproca.
Fuori la primavera, a casa pioveva l'amore, e tu che te ne stavi zitta per ore ed ore. Il tempo che passa, fermo sopra ad un balcone, e io ci penso ancora. Ride il cuore, il respiro lento di una strada a doppio senso, le cose che ho da dire non ne hanno neanche mezzo. L'aria che ora tira porta via prima l'estate, prima di tornare al mondo, prima di tornare al mondo.
Un'altra storia di vita animale da raccontare è quella di Palla. È morta nei giorni scorsi a Oristano la cagnetta che si chiama proprio così, Palla, conosciuta in tutta Italia come simbolo degli animali abbandonati. La sua vicenda era stata raccontata anche in un libro, scritto dalla veterinaria Monica Pais, che l'aveva presa in cura nel gennaio del 2016. La cagnetta, di tipo pitbull, era stata recuperata nelle campagne di Terralba, in Sardegna. Era in fin di vita, con il muso e la testa gonfi e deformati. Un laccio di nylon le era stato stretto attorno al collo da cucciola, e man mano che cresceva, l'aveva quasi decapitata, bloccandole la circolazione linfatica. A causa della costrizione, non riusciva nemmeno ad aprire la bocca. La cagnetta fu salvata proprio dalla veterinaria Monica Pais, insieme ai colleghi della clinica Due Mari, che l'avevano curata, e che la chiamarono Palla, per quella testa gonfia e deformata, quasi appunto a forma di palla. La sua storia aveva commosso tantissime persone e generato una gara di solidarietà, tanto da far nascere una onlus che si chiama Effetto Palla, con sede a Oristano e che è impegnata attualmente a offrire assistenza agli animali malati e abbandonati, che altrimenti avrebbero breve vita. Ciao Palla, e scusa per la crudeltà che hai incontrato in questa società malata di violenza.
Baci, baci ed abbracci che diventano lacci, più diventano stretti, più nascondono impicci, come un cane ti accucci sui tuoi poveri stracci, piano piano vai giù, come un programma di Soggi, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci, per banali capricci. Mi ricordi il mare, non per gli ombrelloni, per la
la fila in tangenziale, il malfunzionamento del mio condizionatore, la discesa libera sui sassi senza avere le scarpe per fare i fricchettoni. Questo è un po' il sapore del tutto compreso, inclusa la consumazione. Io l'ho già bevuta eppure ho ancora troppa sete, soprattutto quando tu mi uccidi. Ancora, ancora.
Abbiamo chiesto, come ogni settimana, a Gabriele Palloni, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di pensare una ricetta legata alle notizie di questa puntata. Sentiamo che cosa ci propone.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Per restare in tema con le notizie, oggi vi raccontiamo una ricetta tipica tedesca, ottima anche per un bel picnic, la Kartoffel Salad. Gli ingredienti per 4 persone sono 1,5 kg di patate a pasta soda, una cipolla bionda, un cetriolo, un mazzetto di prezzemolo tritato, 3 cucchiai di senape mediamente piccante, 300 ml di brodo vegetale, 50 ml di olio extravergine di oliva, 80 ml di aceto di mele, un pizzico di noce moscata, un cucchiaino di zucchero e sale e pepe. Lessate le patate, quindi sbucciatele e lasciatele raffreddare. Nel frattempo sbucciate e tritate la cipolla e fatela rosolare in una casseruola con un cucchiaio di olio extravergine. Aggiungete lo zucchero e dopo qualche secondo la senape, la noce moscata e l'aceto di mele. Lasciate ritirare qualche minuto e aggiungete il brodo vegetale aggiustando di sale e pepe. Quando arriverà a bollore, unite il restante olio extravergine e lasciate ritirare il tutto a fuoco medio. Recuperate le patate e tagliatele a rondelle non troppo alte. Una volta pronta la salsa, versatela calda sulle patate, chiudete con la pellicola e lasciate raffreddare. A parte sbucciate e affettate il cetriolo e lasciatelo riposare con un pizzico di sale. Quando l'insalata di patate sarà ben fredda, strizzate i cetrioli ed uniteli al tutto. Aggiungete il prezzemolo tritato e mescolate bene.
Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.